Stiamo in piedi un momento mentre chiniamo i capi per la preghiera. Ora, con i capi chinati, e confido che anche i nostri cuori siano chinati, mi chiedo quanti qui dentro stasera vorrebbero essere ricordati in preghiera per qualcosa di speciale, vorrebbero solo alzare la mano e dire: Dio, dammi stasera quello che sto cercando. Il Signore vi benedica. Nostro Padre Celeste, mentre ora ci accostiamo umilmente a questo grande trono di grazia per fede, entriamo nella vita ultraterrena, dove Dio e gli angeli e i cherubini e tutta la schiera celeste sono riuniti insieme, poiché egli disse che neanche un passero può cadere a terra senza che il Padre Celeste lo sappia. Quanto più egli sa qui, quando centinaia di persone hanno i capi chinati e ti invocano per richieste speciali. Padre, abbassa lo sguardo sul mondo bisognoso stasera, perché siamo un popolo bisognoso. E prego, Dio, che poiché siamo riuniti qui ed esprimendo a Te la nostra fede e in un Dio vivente che risponde alla preghiera, siamo usciti dal mondo degli incirconcisi, di cuore ed orecchi. Siamo usciti per vivere una vita separata e per vivere confessando la nostra fede in Te. E stasera abbiamo alzato le mani e detto: siamo bisognosi. Caro Dio, rispondi a ognuna delle loro richieste. E poi, Padre, preghiamo che ci visiti stasera nella parola. Siamo venuti qui per correzione, per comprensione, in modo da poter sapere proprio come vivere in questo giorno attuale, che cosa aspettarci, cosa fare, perché sappiamo che la venuta del Signore si avvicina, secondo tutti i segni che i profeti predissero. Ci avviciniamo al tempo, Signore, in cui ai Tuoi figli sarà data completa liberazione. Dio, facci essere tutti là, Padre, possa non mancare nessuno. È il motivo per cui siamo qui, Signore, Ti amiamo e cerchiamo di prepararci per quell'ora. Parlaci ora, chiediamo ancora stasera, e guarisci i malati, tutti i malati e gli afflitti che sono nell'edificio. Preghiamo che Tu li guarisca, Signore, specialmente quelli con bisogni spirituali. Preghiamo che Tu salvi ogni anima perduta, riempi ogni credente con lo Spirito Santo e rinnova la forza e la potenza nei Tuoi figli credenti. Accorda queste cose, Padre. Chiediamo molto perché Tu ci hai detto di chiedere. Chiedete abbondanza, chiedete grandi cose, molte di quelle, affinché le nostre gioie potessero essere rese complete. E le chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Di certo ritengo questo un grande privilegio stasera, tornare di nuovo qui sul palco, qui in questa scuola superiore, di fronte a queste brave persone che sono riunite per ascoltare il Vangelo. Chiedo che la grazia di Dio mi aiuti a dirvi la verità per quanto conosca la verità. Egli può ancora chiudere la bocca di un uomo, proprio come poteva chiudere la bocca di un leone. E se mai provassi a dire qualcosa di sbagliato, contrario alla sua volontà, la mia sincera preghiera è che Egli chiuda la mia bocca affinché non la dica. Perché veramente io stesso desidero essere in cielo e non ci sarei mai, e oltretutto quello sarei una falsa guida, qualcuno che avesse fatto qualcosa falsamente. Se lo faccio è perché non so di meglio. E il Signore vi benedica ora. Domani mattina, se è la volontà di Dio, intendo parlare su quell'argomento matrimonio e divorzio. E confidiamo che veniate e portiate le vostre matite, i fogli. Non occuperemo molto tempo, ma vorrei solo... Quello era lo scopo del mio tornare qui in Indiana in primo luogo, perché ve l'ho promesso. E proverò domani mattina, se non lo farò domani mattina, lo farò domani sera, ma proverò domani mattina, se il Signore vuole, a parlare sull'argomento, le due scuole di pensiero, e possa Dio aiutarci a sapere qual è la verità, a sapere proprio qual è la verità, così possiamo camminare nella verità e nella luce. Noi, sapete, avevo un vecchio amico di colore, lui mi diceva, fratello Billy, disse, io non voglio nessun guaio al fiume. Diceva, voglio avere il mio biglietto in mano e quando il fischietto suonerà, là non voglio alcun guaio. Ho chiesto al Signore molto tempo fa, se c'è qualcosa di errato, me lo lasci mettere a posto proprio ora. Diceva, perché sarà buio e tempestoso in quel mattino quando la barca salperà per l'altra riva. Diceva, non voglio alcuna interferenza, voglio occuparmi di tutto ciò ora. Ecco per cosa siamo qui, cercare di occuparsi di tutte le interferenze affinché potremo salire a bordo in quell'ora. Ora, Non vi parlerò molto lungo stasera perché domani abbiamo due servizi e poi me ne andrò subito da qualche altra parte per altri servizi. Ma ora nel libro di Deuteronomio vorrei parlare, leggere dal 16 capitolo, i primi tre versetti di Deuteronomio 16, da 1 a 3. Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua. Il Signore Dio tuo, il Signore Dio tuo ti trasse fuori di Egitto di notte, nel mese il quarto di Abib. Sacrifica nella Pasqua del Signore Dio tuo greggi e buoi nel luogo che il Signore ha scelto per istanziarvi il suo nome. Ora, il mio argomento stasera è il luogo di adorazione scelto da Dio. Se notate, il mese vuol dire aprile. Il mese di aprile è quando furono condotti fuori. E ora, la cosa strana è che noi stasera, come adoratori di Dio, in questo giorno in cui viviamo, e troviamo così tante diverse idee di persone. E se ci sono diverse idee riguardo ad una cosa, ci sono diverse domande. Deve esserci una vera risposta ad ogni domanda che viene fatta. Se facessi la domanda, cos'è questo? Ebbene, direbbero una cattedra. A cosa serve? Vedete? Ora, su questo qualcuno potrebbe dire, non è una cattedra, è un tavolo. Ebbene, è un tavolo, ma non di meno è una cattedra, vedete? Deve esserci una vera risposta, perciò. E se facessi una domanda su qualcosa, deve esserci una vera risposta. Ci può essere qualcosa di simile, ma deve esserci una vera, diretta risposta ad ogni domanda. Così, dunque, ogni domanda che sorge nelle nostre vite, ci deve essere una vera, corretta risposta. Ed ora, oggi lo sentiamo dire tanti fra la nostra gente nel mondo, oggi essendo un missionario ho intrapreso diversi viaggi al di là del mare e intorno al mondo, sono stato in contatto con molte diverse religioni, come Buddha e musulmani e Sikh e Jainiti e cos'altro, delle religioni del mondo. E poi qui, nei nostri stessi Stati Uniti e altri paesi stranieri, incontro tutte le nostre diverse chiese, come le nostre chiese denominazionali, iniziando con l'antica cattolica romana, poi la greca e così via, e i diversi riti, e poi giù nelle tutte le epoche denominazionali, 900 e più diverse denominazioni protestanti. Ora, ciascuna di esse naturalmente potreste comprendere la loro idea e non posso biasmarle. Ciascuna pretende di essere la verità, di avere la verità. E la gente che appartiene a quelle chiese dovrebbe crederlo, perché hanno puntato la loro destinazione, la loro eterna destinazione sull'insegnamento di quella chiesa. E sono così diverse una dall'altra, al punto che creano 900 e più diverse domande. Perciò, essendo 900 e più diverse domande, ci deve essere una risposta corretta. E vorrei che stasera, poiché stiamo cercando di andare in cielo e incontrare il nostro Signore Gesù, che tutti noi amiamo, mi piacerebbe investigare nelle scritture per trovarlo. Ora, se è una domanda biblica, allora si dovrebbe avere una risposta biblica. Non dovrebbe poter venire da un gruppo di uomini, da una certa fratellanza o da qualche istruttore o da qualche denominazione. Dovrebbe venire direttamente dalla Scrittura, dov'è il luogo di incontro di Dio per l'adorazione. E certamente, essendo Dio, c'è un luogo di incontro da qualche parte in cui si incontra Lui. Ora, qui troviamo che in Deuteronomio, qui al principio, Mosè ripete nuovamente la Scrittura, le cose che aveva detto loro, come egli li aveva portati fuori con un grande e potente braccio fuori dall'Egitto e li aveva costituiti. All'inizio erano chiamati il popolo di Dio, finché uscirono dall'Egitto. E poi furono chiamati la Chiesa di Dio, perché una Chiesa è un raduno, ovvero in realtà la Chiesa significa i chiamati fuori, coloro che sono stati chiamati fuori e loro uscirono dall'Egitto per poter essere la Chiesa. Ora Dio disse loro, quando essi, prima che stabilissero il Tempio, cosa mai fecero, io sceglierò il luogo per la mia adorazione e vi porrò il mio nome. Ed è l'unico luogo in cui Dio avrebbe mai incontrato qualcuno, era secondo la sua scelta. Lui scelse il suo luogo e dove scelse il suo luogo vi pose il suo nome. Il secondo versetto qui ce lo dice, egli avrebbe posto il suo nome nel luogo che aveva scelto affinché il popolo lo adorasse. Ora, il punto è, noi vogliamo trovare dov'è quel luogo. Con 900 e più diverse idee, poiché tralasciamo ogni religione pagana e parliamo solo di religione cristiana, cosa che provo compassione per i pagani, o di certo non andrei laggiù a parlare con loro, ma sono in errore. Il cristianesimo è l'unica vera religione, è il cristianesimo. E non lo dico esattamente perché sono un cristiano, ma perché credo che è la verità. È l'unica religione che è giusta. Sono stato alla tomba dove il cavallo bianco viene cambiato ogni 4 ore, dove Maometto, un grande sacerdote e guida, proprio dopo Cristo, si supponeva essere un profeta, non dubito lo fosse, proprio dopo i fratelli Maccabei. Quando lui morì, affermò che sarebbe risorto e avrebbe conquistato il mondo intero. Ora, circa ogni 4 ore, cambiano le guardie, tengono un cavallo bianco alla sua tomba, l'hanno fatto per 2000 anni, aspettando che risusciti e conquisti il mondo. Però vedete, e andate da Buddha, Buddha visse molte centinaia d'anni, circa 2300 anni fa, il dio del Giappone, e così era un filosofo, qualcosa di simile a Confucio e così via. Ma tutti questi per fondatori e così via, tutti loro morirono con la loro filosofia e sono sepolti nella tomba. Ma il cristianesimo, che è fondato da Gesù Cristo, c'è una tomba vuota. Egli fu l'unico uomo che sia mai stato sulla terra e abbia vissuto e detto, io ho potestà di deporre la mia vita e risorgerla. E lo fece. Ed egli oggi è vivente. E sappiamo che egli vive perché è con noi e dimostra se stesso tramite segni e miracoli fisici che egli promise avrebbe fatto per mostrarlo, al punto che, come una colonna di fuoco che guidò i figli di Israele attraverso il deserto, essa oggi è con noi, avendo scattato anche la sua foto, compiendo segni e miracoli che egli promise avrebbe compiuto in questo giorno, vedendo tutte le parole che egli promise essere manifestate in questo giorno. Perciò il resto del mondo pagano è escluso, è il cristianesimo. Ora, poiché ci sono 900 e più domande su dove incontrare Dio, lo incontriamo con la metodista, lo incontriamo nella battista, lo incontriamo in questo, quello, l'altro. Ora, a questo punto c'è una domanda, quindi ognuno deve ricercare la propria salvezza con timore e tremore. Ma stasera voglio provare a trovare e dimostrare nella scrittura dov'è il luogo corretto in cui Dio incontra e adora con la gente. E se è quello l'unico luogo in cui egli mai sarà incontrato. Ora abbiamo preso questo testo del Deuteronomio, una parola greca che ha un significato composto, ovvero significa due leggi. La parola greca Deuteronomio significa due diverse leggi. Ed è proprio ciò che ha Dio, due diverse leggi. E una di esse è una legge di morte, e l'altra è una legge di vita. Dio ha due leggi. Seguirlo e servirlo e adorarlo è vita. Rigettare ciò è morte. Ci sono due leggi in Dio. Ora, una di quelle leggi fu fatta conoscere al mondo, al Monte Sinai. Dio diede la legge a Mosè e Israele, non che la legge potesse aiutarli, ma la legge indicava loro solo che erano peccatori. Fino a quel tempo non sapevano cos'era il peccato finché non ebbero una legge. Non ci può essere una legge senza una penalità. Una legge non è una legge senza una penalità. Perciò dunque la trasgressione della legge è peccato e il salario del peccato è la morte. Così dunque, finché Dio non fece loro una legge, a loro non veniva contata alcuna trasgressione. Se qui non c'è una legge che dica che non si può andare oltre 20 miglia all'ora, allora potreste andare oltre 20 miglia all'ora. Ma quando c'è una legge che dice che non potete farlo, allora c'è una legge e una penalità dietro ad essa. Ora la morte, la legge della morte, erano i comandamenti dati sul Monte Sinai che dicevano all'uomo che era un peccatore. E trasgredendo la legge di Dio, lui moriva. Ma non c'è salvezza nella legge. Era solo un poliziotto che poteva mettervi in prigione, non aveva niente con cui portarvi fuori. Ma poi egli diede un'altra legge, quello avveniva al Monte Calvario, dove il peccato fu imputato a Gesù Cristo e là fu pagata la penalità. E non senza legge, ma per grazia siete salvati, per grazia di Dio, tramite la predestinazione, della preconoscenza di Dio, del vostro essere. Ora, vediamo queste due leggi, Deuteronomio che parla di due leggi. C'erano due leggi, una era la legge della morte e l'altra la legge della vita. Ci furono anche due patti dati al popolo. Ne parleremo al mattino. Uno di essi fu dato ad Adamo su condizione. Se tu farai questo e non farai quello, ma quella legge fu infranta, Adamo e Eva la infranse nel giardino dell'Eden. Poi Dio fece il secondo patto e lo diede ad Abramo. E quella legge era incondizionata. Non è ciò che hai fatto, né quello che farai, disse, io l'ho già compiuto. Quella è grazia. Quella è la legge della vita. Dio la fece per Abraham e la sua progenie dopo di lui. Cioè tutta la progenie di Abraham. Come disse la Bibbia, tutto Israele sarà salvato. Ma quello non intende i giudei. Come disse Paolo, quell'Israele che è interiore o Israele esteriore. L'esteriore, come ne abbiamo parlato l'altra sera, erano i figli di Isacco tramite il sesso. Ma la legge di Dio era tramite Cristo, che era la reale progenie di Abraham, che per grazia tutto Israele è salvato. Cioè tutto quello che è in Cristo è salvato. Tutto il secondo patto di Dio. Ma tutte queste cose prefiguravano Cristo. Notate ora il secondo versetto qui in Deuteronomio 16, adorate nel luogo che io ho scelto. Ora voi dovete adorare Dio, e gli disse nel luogo che io ho scelto, non quello che ha scelto qualcun altro, ma quello che io ho scelto. Ora, se Dio scelse un luogo, sta a noi allora scoprire ciò che gli disse merita. E dov'è? Voglio trovarlo, perché sinceramente voglio adorarlo. Siamo tutti qui stasera per adorarlo. Siamo seduti qui stasera come metodisti, battisti, cattolici, testimoni di Geova, scienza cristiana e tutti, ma tutti noi cerchiamo qualcosa. Vogliamo conoscere la verità. La Bibbia dice, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Qualcuno non potete sapere ciò che fate, non sapete come farlo finché non sapete come farlo, non sapete cosa fare finché sapete come farlo piuttosto. Dovete sapere cosa state facendo e come farlo. Questo ci mostra che Dio ha un luogo di incontro per i suoi adoratori in un determinato luogo. In quel luogo soltanto Dio incontra i suoi adoratori. Ora, inoltre, il luogo che Egli ha scelto per i Suoi adoratori, Egli ha affermato che vi avrebbe posto il Suo nome. Ora scopriamo e troviamo tramite la Scrittura dov'è questo luogo. Certamente, se Dio disse che avrebbe posto il Suo nome in questo luogo in cui aveva scelto di incontrare il popolo e adorare con loro, o piuttosto loro adorare Lui, che ciò è da qualche parte nella Bibbia, perché era per tutte le epoche. E il grande immutabile Dio non può cambiare. L'uomo cambia, ma potete porre la vostra vita su qualsiasi cosa che Dio abbia mai detto in qualsiasi tempo, perché è la verità. È la verità, perché quella è l'unica cosa in cui posso aver fiducia, è la Bibbia. Perché la parola dell'uomo fallirà, ma Dio è supremo. Quest'anno dovrei sapere di più di quanto sapevo l'anno scorso, anche voi dovreste, ogni giorno. Noi siamo limitati, quindi acquisiamo conoscenza, però Dio è infinito. Egli è infinito, ed essendo infinito non può acquisire conoscenza. Egli è perfetto dal principio. Ogni decisione deve essere esattamente giusta. E il modo in cui Dio agì una volta deve agire per sempre in quel modo, o quando agì la prima volta agì male. Se un uomo venisse mai a Dio per la salvezza sulle basi su cui Egli lo ha accettato, deve essere accettato ogni volta su quelle stesse basi. È proprio così. Se un uomo venisse mai a Dio per la guarigione divina e Dio lo ha accettato su una certa base, il prossimo uomo che viene, egli deve accettarlo sullo stesso modo oppure agì male quando accettò il primo uomo. Dio fece una base su cui avrebbe accettato un uomo e gli fece una base di ciò che avrebbe fatto, di come lo avrebbe fatto, e quello era attraverso il sangue espiatorio di un agnello nel giardino dell'Eden. Dio non l'ha mai, nessuna volta, mai cambiato. e lì decise come avrebbe salvato l'uomo. Oggi abbiamo cercato di fare entrare gli uomini con l'istruzione, abbiamo cercato di ammaestrarli, abbiamo cercato di istruirli, abbiamo cercato di nominarli, abbiamo cercato di fare tutti questi altri tipi di cose, portarli dentro, farli entrare scuotendoli, battezzandoli con lettere in ogni altro modo che ci sia, ma rimane ancora lo stesso. Dio incontra un uomo sotto il sangue versato dell'agnello. Il sangue era la via di Dio al principio, il sangue è la via di Dio stasera. Va bene far penitenza e tutte queste cose, ma la salvezza viene solo tramite il sangue. Il sangue è l'unica via che Dio scelse per salvare l'uomo ed egli non può cambiarlo. Giobbe aveva la stessa cosa, sapeva di essere un giusto perché aveva offerto il sacrificio che Dio gli aveva richiesto. Ora, cerchiamo ora per vedere qual è questo luogo, è il luogo in cui egli mise il suo nome. Ora, dovremmo scoprire dove egli mise il suo nome. Allora, se scopriremo qual è il nome di Dio e dove lo pose, allora avremo un luogo d'adorazione, non appena troveremo quello. Tutte queste cose certamente erano ombre delle cose a venire, tutta la legge era prefigurazione delle cose a venire. Proprio come la luna è un'ombra del sole. Essa serve in assenza del sole, proprio come la Chiesa deve servire in assenza del F-I-G-L-I-O di Dio. In assenza del Figlio, la luce minore, la Chiesa e i credenti servono Dio e danno luce in assenza del Figlio. Ma quando sorge il sole, non vedete più la luna, perché è tramontata. Non serve più la sua luce, perché riceve la sua luce secondariamente dal sole. Ora il sole e la luna sono come marito e moglie, la Chiesa e Cristo. Ora troviamo che queste cose sono un'ombra di Cristo. Ogni sacrificio, festa e ogni cosa nel Vecchio Testamento prefigurava Cristo, proprio come l'ombra attraversa il pavimento. Ora ecco dove dovremmo trovare il corretto luogo di adorazione e tornare qui nel Vecchio Testamento dove fu dato e vedere cos'erano queste cose. Ora, quando un'ombra attraversa il pavimento, potete dire se è un uomo, donna o bestia o qualunque cosa possa essere, perché getta un'ombra sul pavimento. E mentre quell'ombra si accorcia, l'ombra essendo il negativo, e non può esserci un negativo senza un positivo, perciò quando il positivo si avvicina al negativo, il negativo viene assorbito nel positivo. L'ombra e il positivo si uniscono ed è quello che allora compone il positivo. E se tutte le cose vecchie, dice la Bibbia nel Vecchio Testamento, erano ombre delle cose a venire, allora quindi Cristo era l'ombra delle cose a venire. Così possiamo vedere tramite i simboli del Vecchio Testamento dove egli scelse di porre il suo nome e di per ora. Ora, come l'ombra è una attraversa il pavimento, ho detto, è il negativo essendo un simbolo, così noi gli adoratori possiamo anche vedere che le ombre del Vecchio Testamento svaniscono nel positivo del nuovo. Ora, tutte le feste, i giorni festivi, tutto il tabernacolo, tutto il legno, ogni cosa nel tabernacolo, ogni cosa simboleggiava Cristo. Tutte le offerte, tutte le leggi, ogni cosa era in simbolo di Cristo. L'abbiamo esaminato più volte qui al tabernacolo. Allora vediamo tramite questi che ogni credo, chiesa e denominazione viene lasciato molto indietro. Non sono neanche in gara affatto. Ogni credo, ogni chiesa, ogni denominazione viene lasciato completamente fuori. Non c'è proprio posto per loro. Della Chiesa niente viene simboleggiato nel Vecchio Testamento in qualsiasi punto nella Bibbia tranne l'unità forzata della Torre di Babele. L'unica cosa che simboleggia l'unità. Perché fu tramite Nimrod, un uomo malvagio che uscì e forzò tutti i piccoli paesi a entrare in un luogo in questa grande torre. Era un'adorazione religiosa, certamente, ma non considerata nella parola di Dio. Così ecco dove vedete simboleggiata la religione denominazionale, la Torre di Babele, nel Vecchio Testamento. Poiché questa religione era certamente una religione, ma non la religione della parola di Dio. Dio non ha scelto di porre il suo nome in nessuna denominazione. Cioè così, voglio la scrittura. So che affermano che egli l'abbia fatto, ma non l'ha fatto. Egli non può porre il suo nome in molti luoghi perché disse di aver posto il suo nome in un luogo. E quel luogo, ognuna delle nostre denominazioni vuole dire che loro sono quel luogo, ma è contrario. Ma egli dove pose il suo nome? Ora, egli per prima cosa qual era il suo nome? Dovremmo trovare qual è il nome di Dio prima di poter trovare cos'è che egli pone nel luogo. Ora scopriamo che egli aveva molti titoli. Egli è chiamato egli era chiamato padre, che è un titolo. Ed egli era chiamato figlio, che è un titolo. Egli era chiamato Spirito Santo, che è un titolo. Egli era chiamato Rosa di Sharon, che è un titolo. Giglio della Valle, un titolo. Stella del Mattino, Geova Jireh, Geova Rapha. Sette diversi nomi composti, redentivi, ed erano tutti titoli. Nessuno di essi era un nome, ma egli ha un nome. Quando egli incontrò Mosè, non aveva ancora un nome, e disse a Mosè, io sono colui che sono. E quando vediamo Gesù sulla terra che parla in Ebrei al sesto capitolo, vi chiedo scusa, a San Giovanni al sesto capitolo, e gli disse, io sono colui che sono. Dissero, ebbene, sei un uomo di non più di 50 anni e dici di aver veduto Abraham, e gli disse, prima che Abraham fosse, io sono. E io sono era quello, il pruno ardente, la colonna di fuoco che era nel pruno ardente in passato ai giorni di Mosè. Il io sono, l'io sono. E ora troviamo che Gesù disse anche, sono venuto nel nome di mio Padre e voi non mi avete ricevuto. Quindi il nome del Padre deve essere Gesù. Esatto. Il nome del Padre è Gesù, perché Gesù disse così, io porto il nome di mio Padre, vengo nel nome di mio Padre e voi non mi avete ricevuto. Quindi il suo nome era Gesù. E Gabriele lo chiamò Gesù, i profeti lo chiamarono Gesù, e lui era assolutamente Gesù. Prima della sua nascita, anche il santo profeta chiamò il suo nome Emanuele, che è Dio con noi. Quindi Dio fu manifestato nella carne per poter togliere il peccato del mondo, e facendo così gli fu dato il nome di Gesù. Così Gesù è il nome. Ed il nome fu posto in un uomo, non una chiesa, non una denominazione, non un credo, ma un uomo. Egli scelse di porre il suo nome in Gesù Cristo. Ora troviamo che allora egli diviene il luogo di adorazione di Dio, dove lo adorate. Ancora prima che nascesse, il suo nome fu chiamato Gesù. Era così importante che fu dato a sua madre tramite l'angelo Gabriele, che il suo nome sarebbe stato chiamato Gesù, figlio di Dio, quello che egli era. Ecco, dunque che lo abbiamo, è questo, soltanto. Esso è per lui soltanto il luogo di adorazione scelto da Dio, il luogo che Dio scelse. Dio scelse di incontrare l'uomo, non era in una chiesa, non in una denominazione, non in un credo, bensì in Cristo. Quello è l'unico luogo in cui Dio incontrerà un uomo e lui può adorare Dio, è in Cristo. Quello è l'unico luogo. Non importa se siete metodisti, battisti, cattolici, protestanti, qualunque cosa possiate essere, c'è solo un luogo in cui potete adorare correttamente Dio, cioè in Cristo. Romani 8:1 dice, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, bensì secondo lo Spirito. Quello è il Vangelo. Possiamo differire su credi, possiamo differire sulle teorie fatte dall'uomo. Potete andare in una chiesa metodista, dovete essere un metodista, una battista, un battista, una cattolica, un cattolico, ma quando siete battezzati in Cristo e diventate un membro del suo corpo, non ci sono differenze. Il muro di separazione viene abbattuto e siete liberi perché siete in Cristo Gesù e adorate Dio in spirito e in verità. Quando siete in Cristo Gesù, è il piano di Dio che lo adoriate in Cristo Gesù. Ora, nessuna denominazione di chiesa può affermare questo. Nessuno può affermarlo. Come osate fare simili affermazioni? Fare una tale cosa sarebbe uno spirito anticristo. Sarebbe togliere da Cristo. Togliere da Lui. Non potete farlo. Cristo è l'unico luogo in cui Dio incontra gli adoratori. Lo dicono oggi, ci sono state persone che me l'hanno detto. Un uomo mi telefonò non molto tempo fa a Beaumont, Texas. Mi disse, signor Branham, se il tuo nome non è sul nostro libro di chiesa, non puoi andare in cielo. Lo avreste mai pensato? Non credete a una cosa simile. Pensano che dovete appartenere a quella certa chiesa o non potete andare in cielo. È sbagliato. Crederlo è anticristo. Dico questo, se credete ad uno spirito simile, siete perduti. Quello è un valido segno che siete perduti, perché è togliere da quello che Dio ha fatto. Dio non ha mai posto il suo nome in alcuna chiesa. Egli lo ha posto in suo figlio, Cristo Gesù, quando lui e suo figlio divennero uno. Quello è il genuino luogo di adorazione. Non furono posti altri fondamenti, nessun'altra roccia. Su Cristo, la solida roccia, io sto. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Le denominazioni si sgretoleranno e cadranno, nazioni passeranno, ma Egli resterà per sempre. Nessun altro luogo che un uomo possa trovare per adorare Dio affinché Dio gli risponda. Nessun luogo se non in Cristo Gesù. È l'unico luogo che Dio scelse per porre il suo nome, è l'unico luogo in cui incontra l'uomo per adorare. Siete perduti se credete qualcos'altro. Notate, tutte le sette feste giudaiche erano tenute nello stesso luogo. Non hanno mai tenuto una festa qui per la metodista, una qua giù per la battista, una qua giù per la presbiteriana, una qua dietro per la cattolica e una per la protestante. Tutte le sette feste si tenevano nello stesso luogo. Qui c'è un simbolo davvero bello. Abbiamo appena esaminato le sette epoche della Chiesa, mostrando che Dio tiene tutte le sette epoche della Chiesa nella parola, poiché ogni epoca della Chiesa ha prodotto una parte della parola, e quando le producevano e vedevano la luce, proprio come le persone che all'inizio scoprirono il battezzare nel nome di Gesù, cosa fecero? Ne fecero una denominazione e morì proprio là. Allora Dio si trasferì proprio in qualcun altro. Lui non resterà in uno di quei credi e dogmi. Egli non ha niente a che fare con ciò, non c'è niente di pervertito in Dio. La parola di Dio è santa, non adulterata. Cristo è il punto centrale dell'adorazione di Dio. Egli è Dio. Tutte le sette feste dovevano essere tenute in questo luogo. Non potevate tenere la festa in qualche altro luogo, ma quelle sette, le sette feste dell'anno dovevano essere tenute in un luogo. Quindi le sette epoche della Chiesa dovevano venire da quell'unico luogo, che era Cristo, che parlava in tutte le sette epoche della Chiesa. È esattamente giusto. Simbolo delle sette epoche della Chiesa, però loro ne fecero delle denominazioni. Guardiamo ora un altro simbolo mentre siamo qui, cioè il simbolo della Pasqua, prefigurava Gesù. Notiamo qui il sacrificio del sangue tramite la morte. Il sacrificio del sangue era il luogo che prefigurava Cristo. Una denominazione può sanguinare? Potreste pensare a una chiesa che sanguina o una denominazione che sanguina? Certamente no. Serviva il sangue, sanguinare da una vita. E la vita qui, Gesù, appare tramite l'agnello. L'agnello era un simbolo di Cristo e prefigurava Cristo, perché lui era l'agnello di Dio che Giovanni presentò che toglie il peccato del mondo. Troviamo Gesù che appare qui in Esodo, il 12° capitolo. Notate, era l'unico luogo che la morte non poteva colpire. Quando la morte stava per colpire il paese, doveva esserci un certo luogo. E tutto al di fuori di questo morì. Soltanto un luogo. Ora, non significava che era una casa, ma c'era un luogo, ecco dove veniva ucciso l'agnello. Dove era il sangue dell'agnello, l'angelo della morte non poteva colpire, poiché era l'unico luogo in cui Dio aveva posto il suo nome, e quell'agnello fu menzionato là, dietro all'inizio. Un agnello, notate, era l'unico luogo che egli non poteva colpire, ed ora lo stesso è oggi. C'è solo un luogo in cui la morte spirituale non può colpire, ed è la parola. La morte non può colpire la parola, perché essa è la vivente parola di Dio. Ma quando mettete credi con essa, la parola se ne va da sola. Si separerà come l'acqua dall'olio. Non potete mescolarli insieme. Perciò vedete, quando il credo entra in una denominazione, vanno tutti a seguito del credo e la parola scompare e prosegue con qualcun altro e la cresce di più, prende slancio mentre passa dalla giustificazione, santificazione, battesimo, Spirito Santo e prosegue nel grano. Vedete il sentiero che Dio ha tracciato? Portare il suo nome continuamente proprio nello stesso modo, perché Egli è la parola. Notate, essa non può morire, la parola di vita non può morire. Notate quanto perfetto ora. All'angelo della morte non fu proibito di colpire le persone famose, intellettuali dell'Egitto. Non gli fu impedito di colpire le terre sacre, i suoi grandi edifici, i suoi faraoni, ovvero all'angelo non fu proibito colpire i sacerdoti del paese, poteva colpire ogni edificio, ogni luogo, chiunque, ma non poteva colpire dove c'era l'agnello. La morte non può colpire dove c'è questo luogo provveduto da Dio, e quello è nell'agnello, notate. Non fu neanche gli fu proibito di colpire Israele, o i suoi sacerdoti ebrei, o alcuna delle loro denominazioni, tutti dovevano essere nel luogo provveduto, scelto da Dio, o la morte colpiva. Chiesa, ovunque tu sia, a cosa appartieni, per me non fa differenza. Ma c'è una cosa che dovete sapere, dovete essere in Cristo, siete morti. Non potete vivere al di fuori di Lui. La vostra chiesa potrebbe andare bene come edificio, la vostra comunione potrebbe andare bene come uomo, ma quando rinnegate il corpo, il sangue, la parola di Gesù Cristo, siete morti il momento che lo fate. È il luogo di adorazione scelto da Dio. Ecco dov'è il suo nome, esattamente. Ecco dove egli scelse di porre il suo nome, non nella chiesa, ma nel Figlio, Gesù Cristo. Notate. La salvezza si trovava solo nel luogo di sua scelta, nel suo agnello e nel nome dell'agnello. Notate, era un agnello maschio, un lui, non una lei, non una chiesa, lei, ma il nome di lui, non il nome di lei. Dove egli avrebbe incontrato il popolo non era nel nome di lei, ma nel nome di lui, lui, l'agnello. Ora diciamo, la Chiesa, la grande potente Chiesa, lei fece questo, lei fece quello, lei ha superato le tempeste, siamo aumentati il numero, siamo in grandi numeri, siamo una Chiesa potente, lei è una grande cosa, ma Dio non disse mai nulla su una lei. E gli disse lui. Lui è il luogo d'incontro, l'agnello, non la Chiesa. Non il nome di lei, ma il nome di lui. Egli non mise il nome di lei da nessuna parte, egli mise il suo nome in lui. E ecco perché tutto ciò che dobbiamo fare, parole e opere, dobbiamo fare tutto nel nome di Gesù Cristo. Se preghiamo, dobbiamo pregare nel nome di Gesù Cristo. Se chiediamo istanza, dobbiamo chiedere nel nome di Gesù. Se camminiamo, camminiamo nel nome di Gesù. Se parliamo, parliamo nel nome di Gesù. Se battezziamo, dobbiamo battezzare nel nome di Gesù Cristo. Poiché tutto quello che facciamo in parole e opere lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Un tizio una volta mi disse, disputando ciò, disse, fratello Brana, mia moglie, io no, gli disse, lei il suo nome è tal dei tali, un ministro potrebbe essere seduto qui ora, e disse, mia moglie, disse, lei ha il mio nome, dirò solo Jones, perché non era Jones. Disse, ora lei non deve alzarsi ogni mattina a prendere la scopa e dire, ora spazzerò il pavimento nel nome di Jones, laverò i piatti nel nome di Jones, e rattopperò i vestiti nel nome di Jones. E gli disse, non penso che tu debba chiamare alcun nome. Io dissi, io credo di sì, proprio così. E lui disse, ebbene, perché non ha bisogno di dirlo? Tutto ciò che fa è nel nome di Jones, tanto per cominciare. Ho detto, ma non sei mai sceso per strada, l'hai presa e hai detto, vieni Jones. Lei prima è dovuta diventare Jones tramite una cerimonia nuziale. Se non l'ha fatto, state vivendo in adulterio. E se sei battezzato in qualsiasi altro modo oltre al nome di Gesù Cristo, è un battesimo adultero, che non si trova nella Bibbia. Quindi quello che fate in parole d'opera, fate ogni cosa nel nome di Gesù. Ciò che fate dopo quello, ma prima dovete venire nel suo nome. Ci sono molte brave donne in questo edificio stasera, brave donne leali, ma c'è una signora William Branham, lei è quella che viene a casa con me, lei è quella che è mia moglie. Nel mondo c'è brava gente, belle chiese, ma c'è una signora Gesù Cristo. Ed ecco per chi egli sta venendo. Ecco dov'è il suo nome. Ecco dov'è la sua adorazione. In lei e lei soltanto. È vero. Oh, sì, Signore. Troviamo che quello è vero. Ora, ecco perché noi tutto ciò che facciamo in parole e opere lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Non c'è altro nome dato sotto il cielo per la salvezza tranne il nome di Gesù Cristo. Atti, il secondo capitolo, dice che affinché vi sia noto non c'è altro nome dato sotto il cielo per mezzo del quale un uomo debba essere salvato, solo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Spero che lo afferriate. Il nome di Gesù Cristo, ogni, il cielo più alto è il suo nome. Tutta la famiglia del cielo è chiamata Gesù, la Bibbia disse, e tutta la famiglia sulla terra è chiamata Gesù. Così, ecco il nome scelto da Dio e dove Egli lo ha posto. Ecco il suo luogo d'adorazione. È in Gesù Cristo. Ora, sappiamo che è così. Nessun altro luogo per adorare, se non in Lui. Non c'è altro nome sotto il cielo dato fra gli uomini per mezzo al quale si deve essere salvati. Il suo è il nome della redenzione di Dio. Dio ha un nome chiamato Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Il Signore perdona tutti i tuoi peccati, Jehovah Rapha, il Signore guarisce tutte le tue infermità. E aveva molti titoli, ma ha un solo nome di redenzione che appartiene alla razza umana. E quello è il nome di Gesù. È il suo nome che lui scelse di porre. Dove lo mise egli? Lo mise in Cristo. Tutti i diversi nomi di chiese, credi, titoli, confidare in quelli è morte. Se confidate nella chiesa metodista per condurvi in cielo, siete perduti. Se confidate nei pentecostali, che la chiesa pentecostale vi conduca in cielo, siete perduti. E la battista, luterana, presbiteriana, cattolica, ogni altra chiesa. Se confidate nel loro nome, il loro titolo, il loro credo, siete perduti, perché non potete neanche adorare finché prima non entrate nel luogo di adorazione. Amen. Quello è l'unico luogo in cui Dio incontra l'adoratore. È il luogo in cui scelse di porre il suo nome. Tutti gli altri, se confidate in essi, morirete. Egli anche... Ecco, un'altra ombra di Gesù ha notato la scrittura. Inoltre, egli qui prefigurò che egli doveva essere senza difetto, il luogo in cui pone il suo nome. Questo agnello deve essere senza difetto. Ora, a quale denominazione o sistema potete attribuire questo? Quale chiesa? Cattolica, protestante, giudea, qualunque sia, a quale sistema o denominazione potete attribuirlo senza difetto su di sé? È tutto rigettato e rifiutato, ma c'è un luogo, alleluia, quel luogo è in Gesù Cristo. Non c'è difetto su di Lui, non c'è colpa in Lui, non potete attribuirlo. Tutte queste persone che cercano di agire così, dicono che la loro chiesa senza colpa di tutto questo, è sozzura, infrangono la parola, amanti, mezzi, morti, laodiceani, il credo, ma non è la verità. Ma persino Pilato stesso, il suo nemico, disse non posso trovare alcuna colpa in lui. Il suo stesso nemico testimoniò che non c'era colpa in lui. Voi non potete attribuirgli alcun peccato. E gli disse ai sacerdoti dei suoi giorni, chi di voi può accusarmi di peccato? Chi può mostrarmi che sono un peccatore? Ditemi una chiesa che possa dire che non ha mai fatto qualcosa di sbagliato. Francamente non c'è nessuna quasi che non abbia assassinato e fatto ogni altra cosa che c'è sulla lista da fare. Poi si definiscono ancora, quindi non è il luogo incontro di Dio per l'adorazione, nessun luogo, credo o denominazione. Amici, non voglio ferire sentimenti, ma sono responsabile per un messaggio. E quel messaggio è uscite da questa confusione. E se vi chiedo di uscire, dove vi porterò? Vi porterei al tabernacolo Branham? È tanto in errore quanto chiunque degli altri. Ma c'è un luogo in cui posso portarvi, dove siete in salvo e protetti dalla morte. È in Gesù Cristo, il luogo d'adorazione di Dio. Ecco dove vi sto introducendo stasera, dove Dio ha posto il suo nome, dove Egli promise che avrebbe incontrato ogni persona che si sarebbe entrata e li avrebbe adorato con Lui e festeggiato con Lui. È in Cristo, non in una chiesa, non in un tabernacolo, ma in Cristo. Egli è il tabernacolo di Dio. Egli è il luogo in cui Dio stesso entrò e dimorò in Lui. Questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Ecco dove Dio abitò, portò il suo nome e lo pose su Gesù Cristo. Quindi il suo nome fu posto in un uomo, suo figlio, Gesù Cristo, in cui lui stesso dimorò, in quel tabernacolo, dove in un simbolo la vecchia Gerusalemme, le vecchie feste, il vecchio tempio, era un simbolo. Quando entrò il fumo, il giorno in cui entrò l'arca del patto, e fu stabilita, e da ciò fu udita la voce di Dio. Così la voce di Dio fu udita entrando nel tabernacolo Gesù Cristo, poiché il vecchio naturale era un simbolo e un'ombra del nuovo. E quando egli entrò in Cristo e disse, questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare, e io sceglierò il luogo in cui metterò il mio nome, e dove incontrerò l'uomo, e dove adorerò. Dio scelse il luogo, non in una denominazione di chiesa, ma in Gesù Cristo. Sì, Signore. Egli doveva essere anche senza difetto, come ho detto. Nessuna dominazione può fermarlo. Se lo fanno, sono anticristo. Ora qui troviamo, notate di nuovo la sua ombra. L'agnello deve essere conservato. Questo si trova in Esodo 12, se lo state notando, Esodo 12, 3 a 6. L'agnello doveva essere tenuto 4 giorni per essere provato, per vedere se era già degno di andare al sacrificio. Doveva essere preso, esesaminato più volte, per 4 giorni, per vedere se c'era difetto in esso, vedere se avesse qualche malattia, vedere se c'era qualcosa che non andasse con l'agnello. Doveva essere tenuto 4 giorni. Notate ora, alcuni di voi potrebbero pensare che era poco tempo, ucciso il 14°, ma ricordate, prendevano l'agnello il 10° giorno del mese e lo uccidevano il 14° giorno del mese. Vedete, per venire tenuto per 4 giorni. Ora Gesù, il nome di Dio, l'agnello, entrò a Gerusalemme e non uscì più fin dopo la sua morte, sepoltura e resurrezione. Egli fu tenuto sotto i critici per 4 giorni e 4 notti. Quanto fu simboleggiato perfettamente quell'agnello, tenuto per 4 giorni. Ecco quando Pilato disse: non posso trovare alcuna colpa in lui, un'altra sua ombra, nessun osso poteva essere spezzato in lui, il che avvenne perfettamente quando non poterono farlo nell'uccidere il sacrificio, non poteva essere spezzato osso, se avveniva veniva rifiutato. Avevano già alzato il martello per spezzare le ossa delle gambe di Cristo quando dissero: egli è già morto. Gli forarono il costato, trovarono sangue e acqua. Notate ancora un'altra grande cosa qui, non vorrei tralasciarlo, perché egli era rappresentato nelle offerte, l'offerta della farina. Ricordo che una volta avevano una scuola nella Bibbia chiamata la scuola dei profeti, ed era davvero una scuola. E troviamo che un giorno Elia andò lassù in quella scuola e dissero: noi lo pregarono di andarsene, dissero: quando sei qui in giro le cose sono troppo oneste, così volevano che se ne andasse. E uscirono per preparargli da mangiare, e un gruppo di sacerdoti uscì, o di profeti, per raccogliere dei piselli, per fargli da mangiare. E quando lo fecero, ne raccolsero un grandissimo grembiule pieno, e quando tornarono zucche selvatiche che erano velenose, e le gettarono nella pentola, e le pentole cominciarono a bollire, e loro qualcuno disse: ahimè, c'è morte nella pentola, ora non possiamo neanche mangiare. Ed Elia disse: portatemi una manciata di farina. E prese la farina e la gettò nella pentola e disse: mangiate, la pentola è sanata. L'offerta della farina era Cristo. Ogni macina doveva essere posta nello stesso modo, ogni pezzetto di farina doveva essere macinato allo stesso modo per l'offerta della farina, mostrando che Egli è il guaritore, Egli sostituisce, toglie la morte e pone vita tramite le due leggi. Alleluia! Dove c'è morte, in un luogo, quando entra Cristo, entra la vita. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E dove c'era morte, là diventò vita, perché Cristo venne introdotto, l'offerta della farina. Che grandi lezioni sarebbero queste cose se ci prendessimo tempo di esaminarle. Notate ora, non una parola delle ombre viene meno. Non una parola ha mai fallito dall'ombra. È tutto simboleggiato perfettamente. Egli è il luogo di adorazione scelto da Dio e il nome di Dio è dato a Lui. Egli è il luogo di adorazione di Dio e il nome di Dio viene dato a Lui. Egli è la parola di Dio ed Egli è il nome di Dio. Egli è sia la parola di Dio che il nome di Dio. Egli era la parola fatta carne. Egli era la parola di Dio, l'agnello di Dio, il nome di Dio ed era Dio. Ecco cos'era Egli, il prescelto e unico luogo di adorazione per Dio. E Dio rifiuta ogni altro luogo al di fuori di Gesù Cristo. Non potete adorarlo ovunque. Egli disse: in vano mi adorano, insegnando per dottrina e comandamenti degli uomini. Oggi abbiamo credi, dogmi e tutto che insegnano che questa è la via e quella è la via. E Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può venire a Dio se non per mezzo di me. In altre parole, io sono la porta dell'ovile. Tutti all'esterno sono ladri. Egli è l'unico accesso. Egli è la porta, Egli è la via, la verità, la vita. Tutto ciò che c'è, l'unica entrata, l'unico luogo, l'unica adorazione, l'unico nome. Ogni cosa è legata a Gesù Cristo. Tutto il Vecchio Testamento è legato a Lui, il Nuovo Testamento è legato a Lui, e la Chiesa oggi è legata a Lui tramite la parola del Suo comandamento. Non c'è altro luogo, non c'è altro nome, né altra qualche parte dove Dio permise mai di incontrare un uomo se non in Gesù Cristo, il luogo di adorazione scelto da Lui. Notate, Dio ha promesso di incontrare i Suoi adoratori solo in questo luogo. E quello è di sua scelta, non di nostra scelta, non del nostro pensare, ma il suo pensare, la sua scelta. E sarebbe il luogo dove egli pose il suo nome, dove egli scelse. Così scopriamo che troviamo dove era il suo nome, quello che egli scelse, tramite la sua scelta. Ora che abbiamo trovato il luogo in cui egli pose il suo nome, cioè in Cristo Gesù, e non c'è altro luogo né altro nome, siete soddisfatti di ciò? Dite amen. Amen. Ora, il punto è se troviamo dov'è il luogo d'adorazione non viene accettato da nessuna parte, solo in Cristo potete ravvedervi, potete farlo, ma non state ancora adorando, state chiedendo perdono. Pietro disse al giorno di Pentecoste, quando li videro tutti parlare in lingue e avvenire grandi segni e prodigi, iniziarono a ridere. La Chiesa lo fece e dissero, questi uomini sono pieni di vino nuovo, agiscono come ubriachi. La Vergine Maria e tutti loro erano insieme, ce n'erano 120, e barcollavano come ubriachi, e parlavano in lingue e continuavano. Dissero, questi uomini sono pieni di vino nuovo, ma Pietro alzandosi disse, uomini fratelli, questi uomini non sono pieni di vino nuovo, poiché è appena la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io verserò del mio spirito su ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, sulle mie ancelle serve verserò del mio spirito, mostrerò segni nei cieli di sopra e sulla terra, fuoco, colonne di fuoco, vapori di fumo. Avverrà prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quando udirono questo, furono compunti nel cuore e dissero, uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Pietro disse, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è che tutte le future generazioni, ora lo troviamo, ora vogliamo trovare come entrare in Lui, come entriamo in questo luogo di adorazione. Prima Corinzi 12 lo stabilisce, poiché per uno spirito, non per una chiesa, non per un credo, non per un pastore, non per un vescovo, non per un sacerdote, ma per uno Spirito Santo siamo tutti battezzati in un corpo, che è il corpo di Gesù Cristo e soggetti ad ogni dono che si trova in quel corpo. Sì, Signore, non unirsi, non recitare dei credi, né pompare, calare, stringere la mano, né nient'altro, ma per nascita siamo battezzati nel corpo di Gesù Cristo. Amen. Per uno Spirito Santo siamo tutti battezzati in un corpo. E cos'è quel corpo? Nel principio la parola era, la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Come possiamo essere in quel corpo e rinnegare una parola di essa? Opporla lontano a qualche altra parte che non è neanche nel corpo? Come possiamo farlo? Il luogo scelto da Dio, notate. E quando siete davvero battezzati in Lui, la vera evidenza è che voi credete a Lui la parola. Come potete essere una parte di Lui e poi rinnegarlo? Come potete rinnegare? Posso rinnegare che la mia mano è la mia mano? Se lo faccio, c'è qualcosa mentalmente che non va in me. E come posso, se c'è qualcosa che mentalmente non va, rinnego che è la mia mano, rinnego che è il mio piede, c'è qualcosa che spiritualmente non va nel credente che rinnega qualsiasi parola che Dio abbia mai detto e promesso. C'è qualcosa spiritualmente non va in quel cosiddetto credente. Non potete rinnegare una sua lettera, perché siete diventati una parte della stessa cosa. Siete una parte di Lui perché siete battezzati in Lui, tramite lo Spirito Santo, che vi ha portati nel corpo di Gesù Cristo. Che cosa meravigliosa! Dio aveva un determinato luogo in cui Egli incontrava Abramo, e là Abramo adorava, lungo tutto il Testamento, e la sua parola promessa sarà interpretata in voi da Lui. Lo avete afferrato? La parola che Egli ha promesso di adempiere nel giorno in cui vivete, sarete voi un'epistola scritta di Dio, letta da tutti gli uomini. Non ciò che affermate, ma ciò che Dio opera tramite di voi parlerà più forte di qualsiasi cosa potreste affermare. Dio disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quello parla per voi. Egli parlò di questa epoca, ciò che sarebbe avvenuto ora. I credenti di questa epoca devono credere. Questo, ciò che Egli ha promesso oggi, proprio come essi dovettero entrare nell'arca per essere salvati e uscire dall'Egitto per essere salvati, devono entrare in Cristo per essere salvati ora, nel messaggio della parola, che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come entrate in esso? Per il battesimo. Il battesimo di cosa? Acqua? Per lo Spirito Santo. Uno Spirito, siamo tutti battezzati in questo corpo. E la sua parola promessa, Egli non, voi non dovete interpretarla. Lui la interpreterà attraverso di voi. Ciò che fate, ciò che Egli promise di fare, la Chiesa che lo segue, sarà così simile a Lui, tanto che la gente lo saprà. Guardate Pietro e Giovanni quando furono interrogati sulla guarigione di un uomo alla porta chiamata Bella. Dissero, si accorsero, quei sacerdoti si accorsero che erano entrambi uomini ignoranti e illetterati, ma notarono che erano stati con Gesù. Perché? Cosa? Facevano le cose che Egli faceva. Egli doveva occuparsi degli affari del Padre e oggi deve essere lo stesso. Ora ricordate, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché Dio vi incontra in Lui, l'unico luogo in cui ci sia, perché è dove Egli ha scelto di porre il suo nome, in Gesù. Gesù è il nome di Dio. Ricordate, Padre, Figlio, Spirito Santo, sono titoli del nome di Gesù Cristo. Quando Matteo disse, andate dunque e insegnate a tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come è stato interpretato male oggi, dicono nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, non è neanche scritto. È nel nome singolare del Padre, Figlio, Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome, è un titolo. 10 giorni dopo, Pietro si alzò e disse, ravvedetevi ciascuno di voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora fece quello che egli gli disse di non fare, fece quello che gli disse di fare. Il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è Signore Gesù Cristo. Ogni persona nel Nuovo Testamento fu battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo. Nessuna persona nella Bibbia è mai stata battezzata nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. Quello non è avvenuto all'esistenza finché il credo di Nicea fu imposto a Nicea, a Roma. Si è trovato essere un ordinamento della Chiesa Cattolica, la stessa cosa è rivendicata nel Catechismo. Ce l'ho, proprio così. Fatti della nostra fede e così via, che è assolutamente un credo cattolico romano. Vi diranno che non è nella Bibbia, ma dicono di avere il potere di cambiare quelle parole se lo desiderano a motivo del Papa. Io differisco. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E chiunque toglierà una parola da questa Bibbia, disse Gesù, o vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Una parola, non una frase o un paragrafo, ma una parola. Chiunque toglierà una parola, nel principio Dio fortificò il suo popolo con la sua parola. Una parola, interpretata male, causò ogni morte, ogni angoscia, ogni dolore. Eva, lei non infranse una frase, infranse una parola. Quando Gesù venne nel mezzo del libro, quello venne all'inizio del libro, quando Gesù venne nel mezzo del libro, cosa disse egli? Sta scritto che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Alla fine del libro, Apocalisse, 22 capitolo, 18 versetto, proprio l'ultima parte della Bibbia, Gesù stesso parla, disse, io dichiaro che se alcuno toglierà una parte, una parola da questo libro, o vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita, perché è un falso profeta e ha interpretato male alle persone, e il loro sangue sarà domandato dalla sua mano per aver fatto così. Dobbiamo osservare quel luogo di adorazione, cioè Gesù Cristo, la parola, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Bene. Ricordate, non c'è altro luogo di incontro per adorare. Nessun luogo, Dio l'ha scelto. Giovanni, molto tempo fa, là, alla giunzione fra il Nuovo e il Vecchio Testamento, ascoltate attentamente ora, osservate attentamente. Giovanni, quella grande aquila, un giorno arrivò volando dal deserto, le sue grandi ali spiegate, egli si posò giù sulla riva del Giordano. Un grande profeta aquila che fece da ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. E lui li chiamò da destra a sinistra. Proclamò un giorno di ravvedimento. Quando vennero i farisei, i sadducei, e gli disse, non iniziate a dire fra voi, abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio è capace da queste pietre di suscitare figli ad Abramo. No, mai. Quando iniziò a diffondere il suo Vangelo e a dire, c'è uno fra voi che non conoscete, Io non l'ho ancora identificato, ma quando verrà lo riconoscerò. Non sono degno di sciogliere il suo calzare, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco, e il suo ventile avrò nella sua mano. Vaglierà completamente la sua aia e brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Quella grande aquila del Vangelo seduta là, mentre pronunciava le sue grandi minacce, uscì la sozzura, ovvero Erode, l'imperatore a quel tempo, proclamatore, sposò la moglie di suo fratello. E potreste immaginare quella grande aquila del Vangelo seduta là e stare in silenzio su ciò? Qualcuno di loro disse: non predicare sul matrimonio e divorzio ora, Giovanni, perché là c'è Erode. E andò proprio davanti a lui e disse: non ti è lecito di averla. Esatto. Cos'era ciò? Era quell'aquila dal deserto. Egli non era mai stato sotto i timori e le minacce dell'uomo di qualche dominazione, ma era mai stato sotto la potenza del Dio Onnipotente per sapere quello che sarebbe avvenuto. Lui conosceva l'identificazione del Messia. Alleluia! La parola significa lode al nostro Dio. Non spaventatevi, non ho ancora ferito nessuno. Non sono eccitato, so proprio dove mi trovo. Oh, quando penso a lui, quella grande aquila che volò là fuori e si posò e gli disse: io lo riconoscerò quando verrà. Un giorno si trovava là predicando, i sacerdoti erano là dall'altro lato e dissero: vuoi dire che verrà un tempo in cui il sacrificio quotidiano sarà abolito? Questo grande tempio che abbiamo costruito, tutto il lavoro che abbiamo fatto, la nostra grande illuminazione, gli disse: verrà un tempo in cui tutto ciò sarà abolito. Non può essere, sei un falso profeta. E lui si guardò attorno e disse: oh, eccolo. Ecco il luogo d'adorazione scelto da Dio. Ecco l'agnello, il vero agnello che toglie il peccato dal mondo. Lui non disse: ecco venire la metodista, ecco venire la battista, la cattolica. Disse: ecco venire l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'unica zona di salvezza che ci sia è in quell'agnello di Dio. Solo in Lui c'è salvezza. In nessuna chiesa, nessun credo, nessuna gente, nessun padre, nessuna madre, nessun uomo santo, santo luogo, né niente. È nel Dio Santo, il Signore Gesù Cristo, dove Dio ha posto il suo nome su un essere umano per la redenzione che pagò il prezzo per noi peccatori. È l'unico luogo in cui c'è salvezza. È la roccia su cui sto. Giovanni lo identificò e gli disse: non lo conoscevo quando l'ho visto arrivare, ma laggiù dove ricevetti la mia istruzione. Non nel seminario, come fece suo papà, non come sacerdote, ammaestrato, ma nel deserto, dove si trovava nel seminario teologico del Dio Onnipotente, aspettando la parola di Dio, non ciò che un gruppo di uomini aveva escogitato, bensì quello che Dio aveva detto su ciò. E quando Giovanni alzò lo sguardo e vide arrivare lo Spirito, disse: io rendo testimonianza, è Lui! Oh, mai! Ecco il vostro luogo d'adorazione, ecco il vostro nascondiglio, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato nel mondo. Nessuna chiesa, nessun credo, né nient'altro, ma l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Vedete come lo dispose Giovanni? Non disse: voi farisei avete ragione, voi sadducei, erodiani. E gli disse: ecco l'agnello di Dio, ecco il luogo. Lui ha il nome, è Lui l'unico. Nessun altro nome sotto il cielo. Osservate ora cosa disse Gesù riguardo a Giovanni. Un giorno Giovanni gli mandò un messaggio per vedere cosa stava facendo. Gesù disse di lui: egli era quella grande e splendente luce per mostrare loro la giusta via che dovevano seguire prima della sua venuta, la sua prima venuta. Ascoltate attentamente, non mancatelo. Gesù disse: Giovanni era quella luce. Malachia 3, nessun errore. Il profeta con la grande luce splendente identificò Gesù come l'unico, l'agnello. Tutti gli altri agnelli di cui parlavano quei sacerdoti e tutte quelle altre cose erano sciocchezze. Qui c'era l'agnello, l'uomo con la grande luce splendente che Gesù disse era lui. Malachia 3 disse: io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via. E colui che fu inviato a preparare la via identificò lui, il luogo. Eccolo, non c'è nessun errore, eccolo, vedo il segno che lo segue, so che è lui. Una luce è scesa dal cielo ed è andata su di lui. Era certo, quello era lui. Quindi, fratello mio, in conclusione voglio chiederti qualcosa. Potremmo dire questo in Malachia 4. Non c'è promessa anche un'altra aquila? una colonna di luce che segue per mostrare alla Chiesa errante di questo giorno che egli è Ebrei 13:8, lo stesso ieri, oggi e in eterno? Non ci è promesso che un altro verrà volando nel deserto? Amen. È esattamente la verità, come si adatta e corrisponde a Luca 17:30, dove il figlio dell'uomo Aquila si rivelerà per ridurre a niente tutti gli altri luoghi di adorazione, come le denominazioni e così via. Dio ha scelto il suo luogo. Giovanni disse, eccolo. E poi ci è promessa la stessa cosa in questo giorno, Malachia 4, per volgere indietro i cuori dei figli, per dire che egli non è morto, che queste cose non sono per un'altra epoca, il battesimo nel nome di Gesù non era per il passato, ma ora egli è lo stesso. Amen. Ridurre a niente tutti gli altri luoghi di adorazione. Ecco cosa deve fare l'aquila dell'ultimo giorno, per mostrare che tutto il resto è sciocchezza. La denominazione è follia. Ma è indicare loro di nuovo con lo stesso segno che fece egli, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia! Inoltre, in Apocalisse 4, 7, ci sono quattro animali che abbiamo appena esaminato. Il primo era, abbiamo trovato era il leone. Quello era il primo animale che uscì ad affrontare la sfida del giorno, il leone della tribù di Giuda. Dopo di lui venne l'animale seguente, e troviamo, l'animale seguente era un bue, che è un animale da carico, un sacrificio. Ai giorni della cattedrale romana, la chiesa morì, sacrificio. Quello che venne dopo era un uomo, era un animale con un volto d'uomo, e quell'uomo erano i riformatori, l'istruzione degli uomini, la teologia e così via. Ma l'ultimo animale che doveva volare, l'ultimo animale che doveva venire, la Bibbia disse che era un'aquila volante. Alleluia! E il profeta disse, in questo giorno ci sarà luce. Oh, mai! In quel giorno ci sarà luce. C'è stato un giorno dei riformatori, c'è stato un giorno che è solo un'ombra. Non si può chiamare né giorno né notte, ma sul far della sera, nel tempo dell'aquila. Ci sarà luce nel tempo dell'aquila. La via della gloria di certo troverete. Nell'acqua oggi c'è la luce, sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, ravvedetevi di ogni vostro peccato, lo Spirito Santo di certo vi battezzerà dentro. Perché le luci della sera sono giunte, è una realtà che Dio e Cristo sono uno. Amen. Ci sarà luce sul far della sera, l'unico luogo scelto da Dio per adorare. Oh, a cosa è venuto questo messaggio? Cosa farà Lui? E nel suo giorno ci sarà luce sul far della sera. E cosa? Per riaccogliere a casa i suoi figli nella vera terra promessa tramite lo stesso segno della colonna di fuoco che guidò i figli di Israele attraverso il deserto, il luogo di adorazione scelto da Dio, Gesù Cristo. È l'unico luogo che ci sia, è l'unico nome che Dio ha dato per la salvezza. Ecco come Egli ha chiamato la famiglia in cielo. Quando è sulla terra, è Gesù Cristo, oh Chiesa, oh gente, amico peccatore, non confidare in nient'altro se non Gesù Cristo. Non confidate in nessun predicatore, non confidate in nessun altro per salvarvi. Non confidate in nessuna chiesa, nessun credo, nessuna denominazione, confidate solo in Gesù Cristo, perché Egli è la luce dell'ora. Chiniamo i capi. Ci sarà luce sul far della sera, la via della gloria di certo troverete, nell'acqua c'è la luce, sepolti nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, rivedetevi ogni peccato, lo Spirito Santo di certo entrerà, le luci della sera sono arrivate. È un dato di fatto che Dio e Cristo sono uno. Fratello, sorella, se non vi siete ancora ravveduti, se non siete stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, vorreste fare quel primo passo stasera? Vorreste dare a Dio l'opportunità di accogliervi nel luogo in cui potrete adorarlo? Ricordate, fuori di quello non c'è luogo in cui Dio abbia promesso di incontrarvi e accogliere la vostra adorazione. Dite, fratello Branham, io adoro proprio così sinceramente, così anche Caino. Egli fece ogni tipo d'offerta che fece Abele, ma era l'offerta sbagliata. Potreste andare in chiesa, pagare le vostre decime, fare il vostro dovere come dovrebbe un cristiano, proprio tanto sinceri quanto qualsiasi uomo o donna. Ormai sono qui da circa 30 anni, qui nei dintorni della città, ho gridato questo messaggio, sto invecchiando. Non posso stare con voi ancora molto, ma ricordate, nel giorno del giudizio, la mia voce è registrata e parlerà apertamente contro di voi. C'è solo un luogo in cui Dio pone il suo nome, e non è in una chiesa, ma in Gesù. C'è solo un luogo di adorazione, solo un luogo in cui siete ricevuti, ed è nel diletto, Gesù Cristo. Non c'è altro nome sotto il cielo dato in mezzo agli uomini per cui essere salvati, nessuna chiesa, nessun credo, né nulla, Gesù Cristo. Ed è tenuto essere il messaggio dell'ora per restaurare di nuovo i cuori dei figli, di nuovo alla fede che fu una volta insegnata ai santi. Non volete accettarlo stasera, mentre abbiamo i capi chinati, quelli che vorrebbero essere ricordati in preghiera, vorreste solo alzare le mani, non possiamo fare una chiamata all'altare, perché sono veramente troppi, Dio vi benedica mai. Alla mia sinistra penso ce ne siano 300, e alla mia destra vorreste alzare le mani e dire voglio essere ricordato, penso ce ne siano 50 o più alla mia destra. Abbiamo un tabernacolo qua giù con una grande vasca d'acqua. Un pastore, un ottimo pastore, il fratello Orman Neville, associati, questi uomini qui attorno che vedete, incontrati, ogni giorno, ogni sera, ogni ora, le persone che vogliono essere battezzate, si sono ravvedute, è sempre in attesa. E se voi obbedirete a quel comandamento, siete sicuri, tramite una promessa di Dio, siete sinceri nel cuore di ricevere il battesimo dello Spirito Santo. C'è solo un luogo di adorazione. Ora, quello non è nel tabernacolo, è in Cristo. Come entriamo in Lui? Per uno Spirito. Siamo tutti battezzati in quest'unico corpo. Preghiamo. Caro Dio, mentre queste mani si sono alzate, hanno espresso quello che c'era nel cuore sotto quella mano. Una convinzione, poiché sono certi di aver bisogno di aiuto da te. Io prego per ciascuno di loro, Padre, e citerò la tua parola. Tu hai detto, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Padre, me ne sono andato dalla città alcune settimane, sono tornato. Ho chiesto, che ne è di costui? Ebbene, è morto. Ebbene, che ne è di... È morto. Caro Dio, siamo chiamati uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro dobbiamo affrontare la sfida di scendere attraverso la valle dell'ombra della morte. Ed è in arrivo per ciascuno di noi come mortali. Ma stasera tu ci hai offerto la tua istanza, che se avessimo creduto a Lui e fossimo battezzati nel Suo nome, Tu ci avresti fatti entrare. E allora in questo corpo, il corpo di Cristo, non nella Chiesa, ma nel corpo di Cristo, quel corpo è già stato giudicato. Non dovrà venire in giudizio. Dio ha versato la Sua ira su quel corpo, e quel corpo è libero dal peccato. Ed essendo in Lui, libera noi dal peccato tramite la sua espiazione che Egli morì per noi. E là dentro abbiamo comunione uno con l'altro, mentre il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato e contaminazione. Padre Dio, ti prego di portare ciascuno di loro nel tuo regno. Concedilo, Dio, che nessuno di loro possa essere perduto, possa non esserlo né un ragazzo o ragazzo, uomo o donna, Signore, alcuni dei miei parenti seduti qui stasera che sono fuori da sotto il sangue. Come ricordo bene le parole di mio papà. E prego, caro Dio, che nessuno di loro sia perduto. Concedilo, Signore, ti credo ora con tutto quello che ho con cui credere. Muoviti sui miei fratelli, sorelle, i miei amici. Qui, in questo luogo stasera, e là fuori, via telefono, diversi stati in ascolto, fin dalla costa est a quella ovest. Io prego, caro Dio, giù nei deserti, là a Tucson, fino in California, su in Nevada e Idaho, fino all'est e dintorni giù in Texas, mentre viene dato questo invito, persone sedute in ascolto, in piccole chiese, stazioni di servizio, case. Oh Dio, possa quell'uomo o donna, ragazzo o ragazza perduti venire a te in quest'ora. Concedilo proprio ora. Lo chiediamo nel nome di Gesù, che trovino questo luogo di salvezza mentre è tempo. Quando vediamo la scritta sulla parete, la terra diventa nervosa, il tempo di liberazione è vicino. Parte della nostra nazione sta affondando, l'altra parte vortica e si spacca con terremoti, come Gesù promise che sarebbe stato. Fai che non passi troppo tempo per loro, Signore. Possano accettarlo ora, perché li presentiamo a Te come trofei della riunione, del Vangelo, nel nome di Gesù. Amen. Gli credete? Dio vi benedica. Quanti credono che è la verità? Alla mia sinistra, alzate la mano. Quanti alla mia destra? Alzate la mano. Dio vi benedica, per quanto vedo tutti. È la verità, amici. Dio sa che è vero. Ora, mentre in Lui, ed essendo in Lui, avete accesso ad ogni cosa per cui Egli morì. E per cosa Egli morì? Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace fu su di Lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Lo credete? Credete ora nella sua espiazione per la guarigione? C'è qualcuno malato fra noi? Che alzino le mani, a destra o a sinistra. Grandi folle di malati, non posso chiamare la fila, vedete, non posso salire sul palco, non c'è modo di farlo. Tengono riunioni di preghiera in altri luoghi per i malati, nelle chiese e altro, giù al tabernacolo. Vi chiederò una cosa, quanti credenti ci sono? Alzate le mani. Bene. Vi citerò la parola, che è Cristo. L'ultima commissione di Gesù al mondo e alla Chiesa, piuttosto, egli disse questo: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Quanti sanno che è vero? Marco 16, dite amen. Amen. D'accordo. Vi chiedo, come credente, di imporre le mani su qualcuno che vi sta davanti. Imponete solo le mani su qualcuno davanti a voi e ora ciascuno faccia una preghiera per l'altro. Mettete le mani su qualcuno attorno a voi. Signore, qui davanti a me c'è una scatola di fazzoletti, pezzettini di stoffa, qualche cara madre che giace da qualche parte, morente, un bambino vicino alla morte, persone malate dappertutto. Leggiamo nella Bibbia che prendevano dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli e li ponevano sui malati, e spiriti malvagi, spiriti impuri, infermità e malattie si ripartivano dalle persone. Ora, Signore, sappiamo di non essere San Paolo, ma sappiamo che Tu rimani ancora Gesù, l'unico luogo di adorazione provveduto da Dio. E ora, oggi, queste persone hanno confessato la propria stessa fede, mentre credono come fecero quelle persone. Senza dubbio Tu hai fatto una via per loro. E impongo le mani su questi fazzoletti e chiedo che le malattie e le afflizioni lascino i corpi delle persone su cui questi saranno posti nel nome di Gesù Cristo. Ora, ci è stato insegnato che mentre Israele usciva dall'Egitto sulla linea di dovere, erano in cammino verso la terra promessa. Il Mar Rosso era sulla loro strada. E Dio abbassò lo sguardo attraverso la colonna di fuoco e il mare ebbe paura. Si ritirò e lasciò passare Israele verso la terra promessa. Oh Dio, abbassa lo sguardo attraverso il sangue di Gesù stasera e possa la malattia ritirarsi. E Satana essere cacciato fuori, e possa la gente passare verso quella promessa di buona salute e forza, perché Dio disse sopra ogni cosa: voglio che prosperiate in salute. Ora, mentre vedi là, Signor Gesù, le mani di queste persone imposte uno sull'altro simboleggiano la loro fede, che Tu dicesti: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Stanno pregando uno per l'altro, nella loro maniera. La persona accanto sta pregando per loro. Ora, Signore, è stata affrontata questa sfida poiché Satana, il grande ingannatore, non ha diritto di tenere un figlio di Dio. Lui è un essere sconfitto. Gesù Cristo, l'unico luogo di adorazione, l'unico vero nome, l'ha sconfitto al Calvario. E proprio ora reclamiamo il suo sangue, poiché egli sconfisse ogni infermità, ogni malattia. E chiedo che Satana lasci questo uditorio nel nome di Gesù Cristo. Esci da queste persone e che siano liberate. Ognuno che accetta la propria guarigione sulla base della parola scritta rende la propria testimonianza alzandosi in piedi dicendo: ora accetto la mia guarigione nel nome di Gesù Cristo, alzatevi in piedi. Sia lode a Dio, eccovi. Guardate qua giù, i zoppi e altri si alzano. Sia lode a Dio, eccolo, credete soltanto, egli è qui. Quanto meraviglioso. Nell'uditorio, all'esterno, nei collegamenti, dovreste vedere, penso che ogni persona qui dentro, per quanto sappia, o la maggior parte in questo momento, sia in piedi. Oh, che tempo meraviglioso! La presenza del Signore, ecco cos'è. Dove c'è la presenza del Signore, là c'è libertà, là c'è liberazione. Lo Spirito di Dio ci libera. Ora che Egli ci ha guariti, lo crediamo. Egli ci ha salvati, lo crediamo. Quelli che vogliono essere battezzati, la vasca è pronta. In ogni momento, qualsiasi cosa vogliate venire, ci sarà qualcuno a occuparsene. E ora penso, prima di concludere, dovremmo cantare un vecchio inno della Chiesa, io lo amo perché per primo mi amò. Alziamo le mani a Dio e cantiamolo con tutti i nostri cuori. Vogliamo incontrarvi qui al mattino, alle 9:30, a questo stesso edificio, per l'argomento di matrimonio e divorzio. Bene, cantiamolo insieme ora. Amo. Che questo grande auditorio lo canti ora, là fuori nei collegamenti, cantatelo anche voi. Perché per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Dove è stato compiuto? Alla croce del Calvario. Mentre lo cantiamo di nuovo, voglio che stringiate le mani a qualcuno attorno a voi e dite: Dio ti benedica, pellegrino. Io perché e costò la mia salvezza alla croce del Calvario. Oh, non lo amate? Non è Egli meraviglioso? Egli è il vostro rifugio? Egli è una roccia in un paese stanco, un riparo in tempo di tempesta, l'unico rifugio che io conosca. Perciò la mia fede guarda a te. Oh, agnello del Calvario, salvatore divino, ascoltami ora mentre prego, togli ogni mia colpa, lascia che da oggi sia interamente tuo. Alziamo le mani mentre lo cantiamo. La mia fede guarda a te. Oh, agnello del Calvario, salvatore divino, ascoltami ora mentre prego, togli ogni mio cuore. Lascia che da oggi sia interamente tu. Chiniamo i capi ora mentre lo cantiamo sommessamente. Mentre percorro l'oscuro labirinto della vita, intorno a me si diffonde l'angoscia, sei tu la mia guida. Ordina alle tenebre di mutarsi in giorno, asciuga le lacrime di dolore. Non lasciarmi mai lontana dal tuo fianco. Mentre avete i capi chinati, il nostro amato pastore fratello Orman Neville congederà l'uditorio.